Enedis.
Wake up! Wake up, wake up, wake up! Up you wake, up you wake, up you wake, up you wake! This is Mr. Senior Love Daddy doing the nasty to your ears to the nasty. Eyes only play the platters that matter, the matters they platter. I have today's forecast for you. Hot! And that's the Taruk Root.
Signore e signori, buonasera. In diretta dai leggendari studi di Radiofonica va ora in onda Bartram Fabric, quinta stagione. Un programma di cinema e cazzeggio con Laszlo Kovacs, Lupus Yonderboy, Simone Smith, Air Director, Hans Deprook e i fratelli Justin. Buon ascolto!
Buonasera a tutti e benvenuti al Bar del Traum Fabric per la puntata 106 al numero 7 della quinta stagione, 7x5, 35.
Stagione.
24 novembre 2017, detto anche, ma perché venerdì nero? Ma perché venerdì nero? Perché la gente va in giro a fare arrabbiare i ragazzi della redazione con le macchine che parcheggia ovunque.
Forse per quello che ci hai mandato via.
Perché
WhatsApp,
il venerdì nero è una lunga storia. Comunque giornata che ricorderemo, ai noi, non solo per il venerdì nero, ma per tante tante brutte notizie. Ma se voi siete al cinema,
che brutte.
Beh, insomma. Ma se voi siete al cinema e non sapete bene che film andare a vedere, e soprattutto siete lì che mandate messaggi, smettetela, perché date fastidio a tutti, siete nel luogo sbagliato a fare la cosa sbagliata, a meno che non stiate mandando il messaggio a Air Director,
o a meno che non stiate mangiando delle patatine alla finocchiona come il nostro ospite speciale che vi presentiamo tra poco, perché noi vogliamo. Vabbè, se siete collegati in video l'avete già visto, specialissimo. Io sono in forte polemica con Lupus, che non mi ha girato la foto che volevo postare ai nostri fan. Per favore.
L'ho girata,
nel gruppo del bar.
Ma no, su Facebook. Noi su Facebook.
Diacela tu.
Mannaggia Pippi Pupu e Rosmarina. Comunque, sulla nostra pagina Facebook troverete non solo i film dei quali parleremo, le colonne sonore dei film dei quali parleremo, ma troverete anche delle foto promozionali di quel che stiamo mangiando in questo momento.
Esatto.
Sempre per essere molto.
San Carlo sgancia.
Vai, sempre per essere sempre.
Hans Delbruck, benvenuto, eravamo preoccupati.
Serie, siamo tutti.
Nella presenza di Hans Delbruck.
Arrabbiatissimo, tra l'altro, per via della gente in giro.
Perché non è riuscito a fare acquisti convenienti.
Avrebbe voluto.
Mi pregio di ricordare che oggi inizia il festival di Torino. Torino Film Festival, vedremo la prossima settimana che cosa si è parlato. Ma al netto delle nostre solite rubriche, musica in HD, cinema di oggi a 8, il professore non lo sappiamo, perché ultimamente è un po' incostante, avrete notato, vediamo. I film della settimana saranno La mano invisibile di David Massian, come si dirà, va bene, al Postmod, Jim and Andy di Chris Smith, parente, forse parente.
No, se non lo sa Smith, ma Smith non è
Smith, è impegnato.
Sono impegnato a organizzare una cena per domani sera.
Jim and Andy di Chris Smith, che trovate su Netflix, e soprattutto Detroit, il nuovo film di Catherine Bigelow, al Postmodernissimo e nei multisala. E poi dovremmo avere un ospite telefonico, ma visto che ultimamente siamo un po' con gli ospiti telefonici, non siamo fortunati, vediamo se c'è bene, se no si vedrà. Do il benvenuto a Marco della Torre, che era
grande,
il nostro ospite sempre gradito. Smith, io ti pregherei di mollare il telefono e di farci sapere come va il box office.
Il box office va molto bene, soprattutto se sei Zack Snyder e hai fatto Justice League.
Zack Snyder, tanto bene, gli va che gli è morta la figlia a marzo.
Ora ci dispiace, Josh Whedon, dai. Che hanno incassato comunque 3 milioni di euro pitti pitti nello scorso weekend. Un risultato buono ma non eccezionale per un film de genere, anzi del genere. The Place di Genovese Paolo è secondo con 1 milione e 100.000 euro per un totale di 3 milioni e 200.000 euro. Che dire?
Direi
è andata,
Vabbè, è stato pure da Fazio.
È andata. È stato.
Non come il precedente, però.
Ha saltato lo Zenith per andare da Fazio. Attenzione. Mentre al terzo posto c'è Paddington 2, che aggiunge altri 680.000 euro circa.
Ma io sento tanto forte.
Un pochino meno.
Più lontano.
Poi c'è anche un po' Stonka.
Al suo totale di.
Sta arroganza.
Va bene, ricominciamo. Al terzo posto c'è Paddington 2, che aggiunge 682.000 euro al suo totale, per un totale di 1.800.000 euro. Abbastanza piatta la giornata di ieri con il Cinecomic DC della Democrazia Cristiana, cioè Justice League, di cui sopra, sempre al primo posto, che incassa 149.000 euro ieri sera, per poco non arriva ai 150. Seguito dalle nuove uscite Caccia al tesoro di Vanzina Carlo e American Assassins di Questa Michael,
più pratico, più vitaminico,
rispettivamente secondo e terzo, con 54.000 euro e 53.000 euro. Ma pensa tu che sfiga, per poche centinaia di decine di migliaia di milioni di euro.
Proprio.
Come non va bene?
Ma non va bene.
Beh, non va tanto bene.
Ma perché prima dici il cognome e poi il nome?
Così.
Anzi, così, perché
Hans vuole dire qualche cosa. Ragazzi, Hans ci vuole dire qualche cosa.
Che Hans.
Sapete che la gran parte della critica parla molto bene del film di Carlo Manzina?
Ascolta, perché ma no? Levate di coglione.
No, vabbè, scherzo. Lo
dico come devo. Mica perché
ma
io,
nel senso,
io non lo consiglio.
Ma Caccia al tesoro? No, io aspetto con ansia
quale
super vacanze di Natale.
Quale critica?
Adesso non lo puoi dire.
Dai,
sono sconvolto anch'io.
Una critica ubriaca.
Mentre lo dico sono
fuori onda, me lo dici. Fuori onda me lo dici.
Però tu l'hai visto il film?
No, ma dai.
E allora
dai. Però, è vero che mio fratello non ha mai giudicato un film senza prima vederlo. Allora,
Manzina ha fatto anche cose buone, un po' come
Mussolini. Ha fatto anche cose buone. Vacanze di Natale 83.
Ha bonificato l'Agro Pontino.
Ha bonificato Cortina.
L'Agro Cortina.
Va bene, ragazzi.
Va bene, che
allora,
succede che
iniziamo a sentire bella musica tra poco. Parleremo di Detroit, il film della Bigelow che è in sala e che ci ha incuriosito. Siamo andati con l'Adels, bella colonna sonora. Questo pezzo non inizia frizzante come nostra abitudine, ma poi, se voi avete pazienza aspettando un pochino, ci diventa. E allora ci sentiamo The Roots featuring Bilal con It Ain't Fair.
People swear they won't, but they walking in their sleep. I pray the Lord their souls to keep, because wolves disguised as sheep patrol our streets. And we all know that which you sow, you shall reap. Those who do know, you should teach. Through every loophole, we gon' leap until we reach a common ground and become unbound. Because when your hometown becomes a battleground, tears rain down, because it ain't fair. It's hard when you're looking for love and it ain't there. Or trying to read what the love holds when it ain't clear. Because the well is running dry, race of tensions running high. Under 21 is far too young to die. My salvation's on the fire, this monk's rising of a tide.
Like an umpire, guess a nigga gotta laugh to keep from crying. Tonight another friend passed on a young side. It's bad cause a good friend's hard to come by. Justice is never colorblind, never gunshot. For one crime you may never see the sunshine. We know it one time, giving you the finger round. Hear it mean, fuck you, it's not the number one sign. I hear they turning downtown to the front line. It's something like the same place, but it ain't safe. They took it from the human race to a tank chase. The devil feeding off hate, so we gain weight. It's tainted waters in the well, so we can't taste. People dazed in a maze, though it ain't grace. Impossible to coexist in the same space. Into the black saint with the war paint face. The holy tag, you know me as, is holy swag. Through any glass window, we smash and brody bag. It's come to pass, I'm unabashed. So we have to win instead of holy flag that's growing fast. I guess I'm trying to minimize regrets. I identify with death, that don't mean it's not an uninvited guest. I'm just trying to answer all of my requests and express in 140 characters or less why I'm the best. Educated, re-legislated, premeditated, dedicated, heavyweight that ever paid it with blood. Not tuition without a cop's permission. I got a body to piss in despite the opposition. Listen.
Zum fünften Mal Bar Traumfabrik.
È il momento di parlare di un film che è appena uscito, molto molto interessante, della Catherine Bigelow, che potete trovare al postmodernissimo e nelle multisale, diciamo la protagonista, la regista degli action d'autore, no? Point Break, eccetera eccetera. Il film di cui stiamo parlando è Detroit, che non è un film che fa riferimento ai mitici Detroit Pistons di Isaiah Thomas e tutto quello che noi conosciamo rispetto al mondo dell'NBA, ma alla città di Detroit e agli eventi, in particolare del 1967, laddove la protesta studentesca poi sfociò.
Non era studentesca, era di un quartiere.
Di un quartiere, esatto, esatto.
Di tutta Detroit, in realtà.
Esatto, esatto, esatto. Cioè, e allora entriamo nel merito.
Inizia da una retata della polizia in un bar che ha scatenato una rivolta. Quindi l'abbiamo detto la settimana scorsa, il
governatore... Meglio in un bar che in un garage.
In un garage.
Sarà quello, fai una rivolta, falla un'altra volta.
No, è un argomento molto serio in realtà. Il governatore del Michigan ha inviato la Guardia Nazionale e l'esercito mandato dal presidente Johnson. C'è stato un episodio, l'episodio del motel Algiers, che era un piccolo motel dei sobborghi. Sono stati 4 giorni di rivolte. La polizia, coadiuvata dalla Guardia Nazionale, ha tenuto sostanzialmente in ostaggio, ha fatto praticamente una bolsa neto, diciamo, una bolsa neto ante litteram. 12 persone, 3 persone sono morte, sono state uccise in modi che vengono raccontati in parte dal film. In realtà il film stesso alla fine c'è un bel disclaimer a dirci che a tutt'oggi la certezza su tutti i fatti non è ancora raggiunta, è ancora disputata. Questo forse perché con il film precedente Zero Dark Thirty c'erano state delle polemiche, perché più persone se le erano prese con la Bigelow accusandola di sostenere che la cattura di Bin Laden sia stata fatta grazie alla tortura. Una cosa un po' discutibile, se vogliamo, insomma, non è questa la serie per parlarne. Comunque, chi l'ha visto sto film? Solo
io? Io purtroppo ancora no.
Doveva vederlo Pampanelli, non è arrivato, va bene.
Ma allora, in questo caso si parla di poliziotti bianchi e vittime di colore.
Sì, poliziotti bianchi, erano praticamente tutti lì, erano tutti bianchi. C'era una persona di colore che era dal lato del law enforcement, tra virgolette, che però non era un poliziotto, era una guardia giurata, cioè anzi uno che per sbarcare il lunario il giorno lavorava in fabbrica e la sera faceva la guardia giurata. Si trova lì in mezzo e finisce in mezzo a questa situazione in maniera piuttosto complessa. È un personaggio chiave perché comunque lui è uno che dopo ha avuto delle minacce di morte dai neri, perché comunque era lì in mezzo, è finito nel processo fatto a questi poliziotti, peraltro tutti assolti con giuria bianca,
tranne lui.
No, lui no, perché poi lui in realtà non c'entrava niente, lui semplicemente non aveva preso le difese di questi, ma era in una situazione in cui ci mettevano un attimo a mettere al muro anche lui, diciamo. Lui cercava, almeno la Bigelow ce lo racconta così, e lui in un'intervista ha detto che è accurata al 99,5% che lui cercava di disinnescare un po' la situazione come poteva, ma conscio del fatto che più là di tanto non si andava. Che cosa diciamo di questo film? Io dico personalmente che per me è un film eccezionale, clamoroso, è uno dei migliori film usciti quest'anno probabilmente. Ritroviamo questa sua grandissima capacità registica che abbiamo visto negli altri film di qui sopra. L'ultimo era appunto Zero Dark Thirty, prima c'era The Hurt Locker,
Strange Days,
grandezza, ce ne sono molti, lo stesso Point Break che ha detto lui. Però ecco, è caratterizzato il film, tutto il film, da questa sua messa in scena fatta di macchine a mano velocissime, strettissime sui personaggi, inseguiti dappertutto, e che rende veramente la concitazione del momento,
l'atmosfera della
rivolta. Il film inizia con questo sgombero di questo bar, questo arresto che dà origine a, che è abbastanza in sordina, ma dà origine a una sorta, un saccheggio. Dopodiché
piano piano inizia la rivolta,
sfocia in questa rivolta, e poi dopo c'è una coda del film in cui vediamo il dopo di questo evento, perché prima abbiamo un quadro generale di tutto quanto, poi ci spostiamo sul particolare di questo motel Algiers, e dopo l'ultima mezz'ora di film è sul processo, sulle conseguenze.
Ma mi sbaglio, anche su Pastorale Americana c'era, diciamo, veniva un po' preso di striscio questo
periodo,
questo episodio era di Detroit.
No, assolutamente. Questo episodio viene c'è nel film della quello dei Beatles, il musical Across the Universe, viene citato questo episodio. Comunque, insomma, la fotografia, me lo sono segnato perché non me lo ricordavo, è di Barry Aykroyd, che è lo stesso direttore della fotografia di Hurt Locker, ma anche di La Grande Scommessa e grande collaboratore di Loach. Lo sceneggiatore, co-sceneggiatore con la Bigelow, è Mark Ball, che ha fatto con lei anche gli ultimi due film. Ora, questo film secondo me è clamoroso dal punto di vista visivo, come lei ci ha abituato a aspettarci. Io sono andato a vedere come quando escono grossi film americani, sono andato a dare un'occhiata su Rotten Tomatoes, che è un aggregatore di recensioni
americane.
E devo dire, è vero che lei in patria forse è meno apprezzata che all'estero, però ho letto delle critiche che non,
assurde,
che non mi trovano affatto concorde, ovvero...
però ci può stare che la criticano, cioè in una logica sbagliata, ok? Sì, però no, Zero Dark Thirty era tanto pesante nei confronti di un certo tipo di politica americana. Cioè,
secondo me era un po' apologetico nei confronti di ecco questo, io dal punto di vista ideologico mi sembra che gli ultimi due film celebrassero un americanismo che non è tanto per come la vedo io, eppure ho apprezzato l'aspetto prettamente cinematografico. In questo film quello che viene rimproverato da alcuni è... al di là del fatto che tutti le riconoscono questa regia, questa power direction, questa regia forte, potente, eccetera, però qualcuno dice che è stata gratuita nella crudezza, che manca di emozioni, che è scollegato dagli eventi che hanno portato alla brutalità della polizia, e che in finale ho letto anche uno che diceva che sembra, a vedere questo film, che quello fosse un caso isolato e non si capisce che questo atteggiamento della polizia nei confronti dei neri era sistemico. Ora, secondo me questa è una cazzata astronomica, perché prima di tutto, se vogliamo fare...
come se fosse un film pro polizia, pro...
In realtà poi dopo c'è chi la critica perché ha preso troppo le parti, perché è evidente che secondo lei i poliziotti sono i cattivi, ma del resto, ragazzi, dalle testimonianze si può... È come se tu riportassi a Sani Bolzaneto e dici mi metto...
È così nel 2017.
È abbastanza oggettivo.
E poi per una volta che lei c'ha una posizione... Perché c'è chi dice lei non si schiera mai, però di solito, ti ho detto, gli ultimi due film secondo me era... anche un po' troppo, non ti dico dal lato dei repubblicani, ma comunque
si schiera.
Un po' retorica in un certo senso. Però al di là di questo, secondo me, in un tipo di cinema come il suo, che questa cosa sia vera o no, è irrilevante. Certo, perché la forza di quel cinema non è quella. Non mi interessa che mi faccia un biopic, un racconto, una Selma, un racconto di la cronistoria. Mi interessa che mi porti nell'ansia di quel momento con quel modo magistrale che sa fare lei, insomma. E questa cosa mi sembra. E poi, se proprio vogliamo anche vedere il merito, secondo me si avverte che quella era la situazione normale. Io sta cosa non la trovo affatto così.
Diciamo che è una via di mezzo, cioè no, mette insieme in maniera adesso la metto giù male, però mette insieme i passaggi di Fragole Sangue e Diaz, mette insieme un po' questi due mondi.
È stiracchiata un po' la cosa, è un altro mondo, però che ti dico?
No, per consigliare chi vuole andare a vedere.
Secondo me è un film che è clamoroso e che va visto in un cinema più ampio e bello possibile, con uno schermo enorme, un audio spaziale. È bello da vedere e da ascoltare, vai Anzi.
No, io dico soltanto che la Bigelow, secondo me, è la vera, tra lei e l'ex marito, è quella la vera innovatrice, non è Cameron. Lo è dal punto di vista dei temi che tratta e del modo in cui li affronta. Ed è vero che si schiera quasi sempre, però è sempre uno schieramento che...
Daniele Pampanelli, benvenuto.
Buonasera. Che non si appoggia su elementi aleatori, cioè... quando tu vedi un suo film, sia che abbia le parti del conservatore di americano, o in questo caso invece sia dalla parte dei neri d'America, il suo film ha sempre un corpo talmente compatto che non è contestabile da quel punto di vista.
Esattamente quello che dicevo.
E quindi
non ci interessa più della forma che del merito, no?
Capisco anche
puoi discutere il merito, non il merito,
le critiche in questo senso che vengono fatte, perché è un episodio di 50 anni fa che non ha ancora una soluzione definitiva e che comunque mette a disagio.
Mette a disagio, ma non è pensabile che...
Certo.
Cioè, poi lei, la tridimensionalità, cioè le sfumature di alcuni personaggi, come la guardia giurata.
Certo.
Che diversamente, tu puoi dire, diversamente da altri hanno alzato la testa, hanno detto vaffanculo, io non cedo, e ci sono morti. Lui è stato zitto, ha cercato di disinnescare. Questo te lo fa vedere una persona, non è che ti dice è un eroe o è un pezzo di merda, ti dice è un umano che si trova in quella situazione. Ma sui poliziotti che sono stati lì a picchiare delle ragazze bianche perché l'hanno trovate coi neri, perché l'hanno messa a lui, non è che puoi essere tanto
è chiaro.
Salomonico, cioè un minimo di giudizio devi dare.
Comunque, se puoi dire
tu l'hai visto, Daniele, alla fine? No,
non ci sono riuscito.
Comunque si può dire che Catherine Bigelow
perché sono incuriosito.
È attualmente la migliore regista donna della
storia. È una delle grandi regista contemporanee e vi giuro che
sono pochissime, però
e vi giuro che questo film secondo me è uno dei film più belli visti quest'anno.
La cosa curiosa, chiudo magari, è che non c'è stato nessun lancio per questo film, è veramente sconcertante. È uscito in sordina, è prodotto da Annapurna con la compagnia di Weinstein, che in questo caso non l'appoggia, quindi hanno compagnia in quel senso.
È meglio, che, meglio che non l'appoggia.
Ed è uscito senza.
Meglio che non l'appoggia.
No, nel senso.
Esatto. e sta andando male ovunque, perché ogni tanto ci capita di parlare anche dei risultati al botteghino. È un film che si sta rivelando un flop in tutto il mondo, in America in primis.
Ma quale, scusa, questo?
Assolutamente sì.
Detroit?
Sì, Detroit. Assolutamente sì. E quindi questa è l'occasione anche per dire a tutti, compreso me, di andarselo a vedere.
Senti, assolutamente. Ma c'è la colonna sonora Detroit di buon gusto?
C'è tanta roba. Comunque, allora Rotten Tomatoes c'ha l'83% di recensioni positive, non è che sia una merda.
Lanciamo un hashtag questa sera.
Lanciamo la canzone che è
domenica pomeriggio al Postmodernissimo o nelle multisale insieme al Bartram Fabric a vedere questo film.
Ma c'è il derby!
Domenica pomeriggio dopo il derby.
In multisala c'è solo a luci, quindi andate al Postmodernissimo.
Tutto il Postmodernissimo dopo il derby a vedere questo film. Hashtag col Bartram Fabric.
Che bello, sì, adesso ve lo postiamo. Allora, noi abbiamo pescato un altro brano da Detroit, perché la colonna sonora merita, quindi motivo in più per andarla a vedere in un cinema dove si sente anche bene. E dopo aver preso i The Roots che avete ascoltato prima, siamo andati a pescare i Dramatics, classico sound Motown, con questa loro If You Haven't Got Love, per voi al Tromfa Break.
Mi sono dimenticato prima di dire che i Dramatics, quelli di cui stiamo ascoltando la canzone, figurano nel film della Bigelow, e uno dei il loro frontman di un tempo era veramente stato parte di questi eventi al Motel Algiers, in seguito ai quali ha lasciato la band perché ha detto: io non riesco più a cantare e a suonare per i bianchi, perché dopo questo evento ha lasciato la band, che poi è diventata di successo. Lui ha continuato a fare il direttore del coro di una chiesa guadagnando 2 lire e a tutt'oggi fa questo lavoro, quindi era una postilla da mettere.
Tanto di cappello.
Ma invece andiamo a parlare di un film che non trovate in sala, bensì su Netflix, quindi chi di voi ce l'ha lo vada a vedere, chi non ce l'ha si faccia il mese di prova e lo vada a vedere.
E ti posso dire che è un peccato.
Cosa?
Che lo troviamo solo su
Netflix. Sì, è vero, sarebbe
perché
bello vederlo.
Un passaggio in sala secondo me meritava.
Sarebbe bello vederlo in sala. Stiamo parlando di Jim and Andy, documentario di quest'anno, ma in realtà girato quasi 20 anni fa, quest'anno è stato montato ed è uscito. Praticamente parliamo di un documentario, anzi il titolo completo è Jim and Andy, The Great Beyond, featuring a very special contractually obligated mention of Tony Clifton. Questo è il titolo bellissimo. Completo, molto bello.
di Chris Smith. La storia di Andy Kaufman.
Infatti, se avete visto Man on the Moon, saprete anche chi non ha l'età, che Andy Kaufman e il suo alter ego Tony Clifton scusate sto morendo,
è stato bello avere lupus,
bevi della birra,
muori veloce,
eccomi.
No, secondo me è studiato, è tipo Andy Kaufman
per esatto, era Andy Kaufman,
un omaggio. Complimenti,
bravo.
Ragazzi, posso dire che Torre ci è mancata
sul pezzo tantissimo. Andy Kaufman era un troll ante litteram sostanzialmente, perché era un comico che andava a rompere i coglioni alla gente, a farla incazzare tantissimo. Se avete visto Man on the Moon lo sapete, ma quello che non sapete è che il nostro Jim Carrey, che all'epoca era l'attore più pagato di Hollywood dopo aver fatto dei film cazzoni ma di grande successo, tipo Scemo e più Scemo, Ace Ventura eccetera, andò a fare questo
Truman Show,
un po' meno cazzone, The Mask abbastanza cazzone,
The Mask.
Non aveva ancora fatto Eternal Sunshine, che è venuto dopo questo, ma durante queste riprese lui ha incaricato l'ex ragazza di Andy Kaufman, Lynn Margulis, l'autore di Kaufman, Bob Smuda, di girare un dietro le quinte della pellicola praticamente, e voleva farci una cosa da mandare in accompagnamento al film, come si faceva una volta con i documentari insieme al film, se non che la Universal ha detto no perché esatto. Ci sputtaniamo. E il tutto verte, e poi vi lascio la parola, verte sul fatto che lui si è un attore, come direbbe una nostra amica, un attore di matrice stanislaschiana, si è completamente immedesimato nel personaggio di Andy Kaufman e anche di Tony Clifton,
e anche dentro il set,
anche durante i fuori scena lui si comportava come se fosse lui, e questa cosa ha creato delle situazioni allucinanti che vedremo in questo documentario con Miloš Forman il regista. Prego, amici, che l'avete visto,
tutte situazioni assolutamente vere, cioè non sono state ricreate. Quindi lui andava sul set e faceva sostanzialmente casino, spiazzava, era intrattabile nelle
provocava molto
di Tony Clifton, provocava tantissimo. C'è bellissima tutta la sequenza con John Lawler, il wrestler
che è eccezionale,
che è il wrestler originale con cui Andy Kaufman,
ma sono tutti gli attori, sono tutti i personaggi originali, anche gli stessi con cui faceva sitcom,
Taxi.
Sì. Esatto, Hirsch, poi c'è Danny DeVito nella parte di Shapiro, che però era nella serie Taxi, era il contabile, diciamo, era un altro personaggio.
E lo stesso autore di Andy Kaufman era lì sul set.
E ci sono dei momenti incredibili con Lawler, che viene provocato continuamente, che in realtà era un amico di Kaufman, e con Forman, che veramente a un certo punto si vede che è esausto, e lo dice anche, sono completamente esasperato, ma il fulcro del film è fondamentalmente una immedesimazione totale dei due personaggi, che è fantastica, perché Kaufman non è un comico fondamentalmente, non ha mai lui si vantava di non aver mai raccontato una barzelletta in vita sua, e si definiva un ballerino e cantante, no?
Sì, principalmente.
E ombrellaio.
E la cosa bella è anche che Jim Carrey, che parla della sua infanzia in Canada e la paragona a quella avuta
da Kaufman,
che si vede nel film Man on the Moon nei primissimi minuti, quando lui è un bambino, e paragona proprio la scena di recitare al muro le varie cose.
C'è una cosa bellissima, che questo film è stato, cioè a questo film sono state aggiunte delle parti girate adesso con Jim Carrey attuale, con barba lunga,
sì,
con un volto un po' trasformato, ascetico, che parla di queste, cioè che commenta, è l'unica cosa vera, cioè l'unica volta che tu senti lui parlare come se stesso è quando lui commenta questa cosa, perché in tutto il resto del film lui è Andy Kaufman o è Tony Clifton. E dopo ti
beh, c'è anche un pezzo molto bello quando parla del padre vero di Jim
Carrey, esatto, quello volevo dire, racconta, sì, perché lui ha avuto un'infanzia difficile e c'è tutta questa sua parabola da un'infanzia tragica dove è stato anche temporaneamente homeless, per poi diventare miliardario, e alla fine comunque c'è un discorso suo sulla felicità che è abbastanza forte,
importante, bello.
È un film sulla immedesimazione pure dell'attore personaggio, che certo, è esasperato
assolutamente. C'è una domanda di Alberto, sì, e poi
non avendolo visto ma essendo molto diciamo al dentro, mi piace molto tutto l'ambiente, mi piace piaciuto da morire Man on the Moon, mi piace tanto Jim Carrey. Volevo chiedervi,
scusate, Man on the Moon, uno dei film più belli degli anni 90, 2000,
voglio dire, vero, meraviglioso.
Ecco, la domanda è questa, voi che l'avete visto,
rivedetevelo.
Bel consiglio. Al di là del termine documentario, che in realtà è spesso un po' fuorviante, quello che colpisce sia
e ti risponderà Hans Delbrück,
sia di quel film che anche di tanto di questa storia, e qualcosa è venuto fuori da quel che avete detto, quindi anche vissuto reale che diventa cinema, eccetera eccetera, quanta poesia c'è in questo documentario, ovvero approcciarsi a un documentario pensando di vedere un documentario, uno si immagina forse una narrazione
da documentario.
Dati i personaggi, dato l'argomento e dato anche come ne state parlando, mi chiedo, forse c'è un livello un po' più poetico, se vuoi, un po' più,
secondo me, più che poesia, che un livello poetico, c'è tantissimo talento enorme, gigantesco, che è quello che era Andy Kaufman, perché ci sono, va detto, nel documentario molti spezzoni anche inediti di suoi interventi, che sono, cioè lui è stato uno scardinatore del sistema, lo ha fatto in maniera esemplare, e c'è il grande talento di Jim Carrey, che secondo me questo documentario è innanzitutto un'enorme seduta psichiatrica in,
sì,
cui
bravo,
sicuramente Jim Carrey è il protagonista, ed è anche, come diceva Marco, un film sullo sdoppiamento, ma dico di più, sul non solo sdoppiamento, insomma, si diventa 3-4 persone insieme, perché nel film ci sono attori che sono stati nella realtà altre persone, ma che interpretano dei personaggi, e Jim Carrey di fatto nel girare questo film è se stesso per pochissimo tempo, è Andy Kaufman, è Tony Clifton e forse è ancora un'altra persona.
C'è una scena in questo sconcertante, senso, emblematica, che è quella della truccatrice che si commuove,
sì,
pensando al padre,
esatto,
mentre c'è Carrey che si immedesima in Tony Clifton,
quindi è un continuo, sì, gioco di ruolo che è veramente delirante.
È un grande, se mi permetti, è un grande gioco, usando un'espressione forse abusata, veramente un gioco di specchi, cioè nel senso che l'una cosa riflette l'altra, molto
e
bello.
Secondo me la grandezza indiscutibile di Man on the Moon, film che anche io consiglio a chiunque non abbia visto di vedersi,
hashtag
di questo
rivedetelo,
documentario che secondo me è una delle cose più belle uscite, sì, nel 2017, sì, sì, senza dubbio, è il contributo è dato non solo dal personaggio che si racconta, ma da una parte da Jim Carrey e da una parte da Milos Forman, che sono molto simili, perché se voi pensate alla filmografia stessa dei due, sono simili, perché Jim Carrey ha sempre raccontato storie in cui era qualcun altro, The Mask, Truman Show, e Milos Forman ha fatto lo stesso, pensate a Amadeus e al suo doppio negativo che è Salieri, pensate all'ultimo inquisitore in cui Bardem è una persona e poi è esattamente l'opposto, cioè lui ha sempre giocato sull'identità e secondo me si è molto divertito, per quanto fosse, sì, stanco, di fare questo film e di fare quel dietro le quinte.
Posso dire,
e dico solo una cosa, la frase più bella del documentario è quando esausto Milos Forman chiede a Jim Carrey, travestito da Tony Clifton, se per cortesia parla con Jim, e gli dice di chiamarlo perché c'ha bisogno di parlare con
posso
lui
dire,
è una cosa pazzesca.
Una cosa in chiusura, veramente un secondo, Milos Forman, che purtroppo non fa più film perché ormai è cieco, fondamentalmente è una grandissima mancanza, e
questo non lo sapevo,
sì, c'ha un problema di retinite, non riesce più a vedere, e questa è una grandissima mancanza, perché l'ultimo film del 2006, l'ultimo inquisitore recitato da adesso, un capolavoro.
A me è piaciuto da morire.
Ci sono, guarda,
tra l'altro sulla cecità.
Sulla cecità, ma tra l'altro ci sono le scene in cui lui spiega il processo di incisione, che sono girate, bellissimo, che è un capolavoro.
Tu sei poi più
un capolavoro totale. E Jim Carrey, che io ho scoperto con questo film, perché ai tempi ero un ragazzetto un pochino, diciamo,
scapestrato,
no, radical chic, sai.
Beh, vabbè, per Carrey, noi, ma dai, i film che ha fatto prima, che non, beh, erano adesso, roba adesso, che all'epoca
io l'ho apprezzati dopo,
che all'epoca ci, no, lo credo, ma era roba per noi,
vedendo,
25
vedendo
anni, meno radical chic,
ero stato tirato da Milos Forman e i Rem in colonna sonora. Vai a vedere, ero un po' perplesso su Jim Carrey, pensavo la buttasse tutta in buffoneria. In realtà io ho scoperto un grandissimo attore che l'anno successivo si è straconfermato con Eternal Sunshine.
Io non andai a vedere Eternal Sunshine al cinema perché vidi il trailer e dissi, e si chiamava I Seminacci di Cancello, sì. Il trailer era montato come quello che ha preso il trailer di Shining e l'ha trasformato in una commedia. Era imbarazzante,
andai,
con le faccette sue da
Sventura. Io andai unicamente perché l'anno prima avevo visto Man on the Moon,
Man on the Moon. Io non lo vidi al cinema,
mi innamorai totalmente di Carrey.
Anche nel Truman Show secondo me è capolavoro,
un ottimo film, assolutamente. Comunque
no, volevo solo dire una cosa al volo, che anche vedendo questo documentario e nel finale si capisce che la vita di Jim Carrey come attore è l'insieme di tutti i personaggi che ha, diciamo, ha interpretato nei vari film. È l'insieme dei personaggi di Truman Show, è l'insieme di appunto di Man on the Moon. Lui ha vissuto proprio quei personaggi, la sua vita era quella.
Ha vissuto anche Eternal Sunshine. Lui
ha vissuto anche Eternal
Sunshine,
certo, perché
c'è un passaggio nel film in cui dice:
esatto,
incontrai Michel Gondry, no, prima di fare,
sì,
Man on the Moon, che mi disse: come stai adesso? Ho il cuore a pezzi.
Rimani, ecco, così per un anno.
Rimani così per un anno.
E lui ha detto:
Gondry anche.
Tra l'altro c'è, scusa, l'ultima cosa posso dire,
Jenny,
una scena in questo documentario clamorosa. Alla festa di Playboy con Hugh Hefner.
Ah sì,
che è vero,
in cui viene invitato Jim Carrey.
Comunque,
però si presenta Tony Clifton.
Noi spoileriamo,
guardatelo,
il gioco di specchi, ecco, l'ha visto ben prima di noi Laszlo Kovacs, sentite un po'.
Ma può Galatea Ranzi essere Marge Gooderson?
Cioè, ci chiedevamo.
No, io tutti i giorni me lo
chiedo. Le notti.
Comunque, no, è altra scena fantastica è quella in cui lui dice, Forman lo chiama e lui gli dice che gli stanno dando problemi sul set, lui gli dice, beh, gli parla di Clifton e Kaufman e lui dice: beh, potremmo licenziarli, io posso farne un'ottima imitazione. Silenzio per 30 secondi, poi lui dice: no, no, vabbè, volevo solo parlare con Jim, ma continuiamo con loro. Comunque, no, mi sono segnato una frase che ha detto Jim Carrey a un'intervista circa questo documentario. Dice: pensavo che all'inizio di tutto questo incredibile percorso che ho avuto si trattasse solo di personalità. Ma specialmente con Andy ti rendi conto che persino tu che stai interpretando un personaggio, a sua volta ne sei uno. C'è qualcuno che ha interpretato me per tutto la mia vita e non sono io. C'è un'energia che ha avuto un'etichetta, un mucchio di idee sulla sua nazionalità, sulla nostra eredità, su ancore che dovrebbero spiegarci chi siamo, ma in realtà siamo solo idee e non esistiamo. Uniamo poi tutte le idee e creiamo una personalità che indossiamo nella vita, ma noi non siamo nessuno ed è un vero sollievo. Questo riassume un po' il
personaggio. E io allora dico anche hashtag Actress Life.
Actress Life. E a questo punto, che cosa potevamo mettere se non il pezzo portante di questo film, ovvero non Man on the Moon, ma sempre i Rem con The Great Beyond. Torniamo tra poco, buon ascolto.
I've watched the stars fall silent from your eyes. There is nothing up
Jahre Bautraumfabrik.
E se da una parte ci manca Miloš Forman, dall'altra ci manca sicuramente Michael Stipe, ci manca Nirem.
Ma anche l'Aslo,
Pensavo anche un po' l'Aslo Kovacs, che ha postato su Facebook un video muto di lui che riprende dalla macchina una Bucarest. No,
che artista.
La Buca. Ha detto non mi piace.
Anch'io, guarda, creiamo il non mi piace. Comunque,
fammi lo splendido.
Arriviamo tosti ad una delle rubriche più amate dal pubblico di tutto il mondo.
E il prossimo che mi viene sotto gli do una bottigliata in testa.
Ecco, sia chiaro, andiamo a una delle rubriche più amate dall'universo che ci segue.
Femminile, dall'universo femminile
che, ovvero il cinema di oggi a 8. Quindi cosa dovrete andare a vedere in questa settimana numero 47?
Dai Pampanelli, lunedì arte. Lunedì arte è cominciato.
Questo lo andrò a vedere sicuramente, perché è un documentario
di Land Dog.
Ma non dire cazzo. Lo confondi con stai zitto, per piacere.
Quanta ignoranza.
Comunque,
uno dei miei disegnatori preferiti, Egon Schiele, di Dieter Berner, biografia del grande controverso artista viennese, maestro dell'espressionismo nel primo Novecento. È una roba che andrò sicuramente a vedere.
Lunedì 27 troverete al Sant'Angelo e troverete anche Simone Smet a vederlo, perché è innamorato del Canaletto, quindi ma Canaletto a Venezia, un documentario bellissimo
di
David Bickerstaff.
Ecco qua.
Bickerstaff, il racconto che Canaletto fece di Venezia viene percorso attraverso le opere conservate al Windsor Castle e a Buckingham Palace e grazie ad uno splendido tour cinematografico attraverso la laguna di Venezia,
tac,
ovviamente.
Tac.
Adesso chi c'è?
Uninvited Marcello, martedì 28, documentario di Mattia Colombo. Un ritratto pubblico e privato di Marcello Burloni.
Che cazzo è Marcello Burloni, ragazzi? Io l'ho visto, mi piaceva il nome.
Una delle personalità più affascinanti e influenti del panorama della moda attuale.
Queste
un personaggio amato e odiato allo stesso tempo. C'ha delle maglie con scritto amato e odiato allo stesso tempo.
No, c'ha delle maglie con delle specie di catene stampate sopra.
E vabbè.
E è citato in un pezzo di un rapper.
E vabbè. Comunque, c'è Marcello.
Marcello, che bello.
Balotelli ne ha 10 di queste maglie.
Mercoledì 29 al cinema c'è Amori che non sanno stare al mondo di Francesca Comencini con Lucia. Delle due quella un po' meglio secondo me, le due sorelle,
sì, sì.
Con Lucia Mascino, Thomas Trabacchi, Carlotta Natoli, Iaia Forte.
A proposito, qualcuno ha visto Gli Sdraiati?
No.
Non possiamo parlarne mai.
L'Archibugi però non era, no, tu vabbè, dici vabbè, hai fatto il link, capisco. No, non l'abbiamo visto. Claudio e Flavio si sono contrastati come docenti universitari ma anche amati intensamente. Ora la storia è finita, anche se Claudia non vorrebbe che fosse così, conservando con determinazione la speranza che si possa ricominciare. Intanto lui viene attratto da una donna più giovane e lei prova interesse per una sua ex studentessa. Oh, torbido.
Oh,
allora. Vabbè, però la Comencini ha fatto dei bei documentari, possiamo dire. Diversamente dalla sorella, che insomma qualche cosa un po' più lagnosetta.
Prego. Comunque, il giorno più importante della settimana, almeno per il numero d'uscita, è giovedì 30. Infatti troverete anche, non sappiamo dove, non sappiamo se, I Love Marco Ferreri. Documentario di Pier Francesco Campanella che narra la storia di Marco Ferreri, uno dei grandi maestri del cinema italiano.
Da vedere questo?
Sì, tra l'altro da Isabelle Huppert ce lo anticipò.
Già. Lo anticipò a chi lo stava intervistando, certo. Assolutamente.
Allora, che gradasso.
Marco Ferreri, dissacrante anticonformista, sempre in bilico tra l'ironico e il grottesco più estremo, ha diretto dei film originali e graffianti che hanno fatto storia, conseguendo spesso grandi incassi al botteghino. E qui Simone Smet dovrebbe confermarcelo. Grandi incassi al botteghino?
Decisamente, guarda, veramente.
Tipo? La grande abbuffata.
Ma sì, ma
detto in francese?
La grande buffet. Parlo francese come ta vecchia.
Eppure, a 20 anni dalla sua prematura scomparsa. Scusate, cioè, è la puntata 106. Ancora non avete capito che le patatine saprono sotto al microfono. Io, onestamente,
ma chi è?
Ma proprio in un'altra stanza.
Aperte. Gesù Cristo. Dalla prematura scomparsa di Marco Ferreri è stato quasi dimenticato dall'immaginario collettivo. Quindi andatelo a vedere.
E esce anche L'assassino sull'Orient Express.
Assassino,
Eh?
Sassinio.
Madonna, quanta arroganza questo Rossi.
Io ho detto una cosa.
No, con c'è arroganza stellare, perché dai. Vabbè, il film è di Kenneth Branagh con Kenneth Branagh.
Pure Branagh, diciamo che
Kenneth Branagh. Kenneth Branagh.
Però non urlate nel microfono. Branagh.
Con Penelope Cruz, William
cammina, William ricoglionito.
Mamma mia, che tristezza davvero.
È Gesù, dai.
No, fallo finire.
Come a scuola.
Johnny Depp e Michelle Pfeiffer. È il remake naturalmente del celebre film di Sidney Lumet del 74, tratto da uno dei più conosciuti bestseller di Agatha Christie. E l'ispettore Poirot alle prese con un omicidio avvenuto nello scompartimento di un treno.
E l'ha prodotto Ridley Scott, tra l'altro.
E uscirà in multisala.
Bisognerà andarlo a vedere.
Sì.
Ah, giovedì, Ridley Scott.
Giovedì, l'ultimo capitolo di una fortunata trilogia. I primi due erano molto, molto carini. Smetto quando voglio, ad onore di Sidney Sibilia con Edoardo Leo, Valeria Brea, Paolo Calabresi, Libero De Rienzo, eccetera.
Posso dire una cosa?
Che è passato un anno da quando la banda di Pietro Zini è stata colta in fragranza di reato nel laboratorio di produzione Sopox e ognuno dei suoi componenti rinchiuso in un carcere diverso. Da Regina Celi, Pietro continua ad avvertire le autorità che un pazzo ha sintetizzato gas nervino ed è pronto a compiere una strage, ma nessuno lo prende sul serio. Dunque si fa trasferire alla Bibbia per incontrare il Murena, che ha informazioni utili a intercettare il pazzo stragista. Dovrebbe andare nel multisala, speriamo che anche qualche sala più piccola cittadina la faccia, perché andrò lì.
Speriamo. Andremo modernissimo. Esce Happy End di Michael Haneke con Isabelle Huppert, Mathieu Kassovitz, Jean-Louis Trintignant. E Michael Haneke non lo vediamo da che quando era Moore era l'ultimo, giusto?
Che
era
molto,
era stato 4-5 anni fa ormai, parecchio tempo fa, bellissimo. Che era sempre con la Huppert e anche con Trintignant, tra l'altro.
Sì.
Una famiglia dell'alta borghesia a Calais, il padre è fondatore di un'azienda che ora è guidata dalla figlia e dal riottoso nipote. I due debbono risolvere il problema di un grave incidente che ha causato una vittima. Al contempo il fratello di lei, passato a seconde nozze, ha problemi con la figlia di primo letto che viene a vivere con lui dopo il ricovero della madre. Quindi sempre momenti di grande serenità per Michael Haneke.
Che bellissima locuzione è figlia di primo letto.
Figlia di primo letto.
È bellissima.
È una parola.
Comunque, via. Parola... Siamo lesti.
Riccardo va all'inferno. Di Roberta Torre con Massimo Ranieri. Suona Bergamasco e Silvia Gallerano. Ammazza.
Bergamasco.
Una famiglia potentissima gestisce il malaffare in un quartiere alla periferia di Roma. Quando Riccardo torna a casa dalla clinica psichiatrica dove ha vissuto molti anni, si scatena una sanguinosa lotta per il potere. E Massimo Ranieri in tutto ciò che fa.
Non so, Roberta Torre era quella di Tano da morire, ve lo ricordate?
Massimo Ranieri va a Festival di Musica.
E su Riccardo va all'inferno ci ha lavorato la nostra amica Chiara Digi.
Ah, ecco.
Ci sarà lì. Allora chiederemo a lei.
Ce la salutiamo.
Vai, grazie.
Grazie della Torre. Gli eroi del Natale, animazione di Timothy Reichardt, che troverete nelle multisale. Un nuovo film d'animazione per grandi e piccini che racconta la storia della natività vista attraverso gli occhi degli animali del presepe. Ah beh.
No, nel senso.
Daddy Home 2 di Sam Anders con Mark Wahlberg,
Sean.
Will Ferrer.
Detto anche.
Sì, Sean, scusate. Matt Gibson, John Lithgow, Linda Cardellini e John Cena.
E John Cena, scusate, mi permetto di dire
John
che
Cena,
c'è
voglio dire.
John Cena è quello di Cena.
È un wrestler.
You can see me. Posso dire che c'è anche Alessandra Ambrosio. Googlate Alessandra Ambrosio.
Va bene, googliamo e postiamo.
Chi è? Che è quel gesto? Hai un colpo di tosse.
Vabbè, io me lo vediamo.
Avevi un colpo di tosse.
Ah, beh, fatelo parlare però. Che possiamo postare. Sta parlando.
Però anche
questi due vogliono equalizzarsi per garantire ai figli il Natale perfetto. La loro alleanza viene messa alla prova quando arrivano i loro rispettivi padri come ospiti. Un macio tutto muscoli e un uomo affettuoso e molto molto sensibile. Che bella signora. Bella.
E Sami Blood di Amanda Kernell con parliamo di svedesi, quindi andiamo a scatola chiusa, solo che non sappiamo dove fanno, con Lene Cecilia Sparrock, mai Doris Rimpi, mia Erika Sparrock, mai sentite. Ha 14 anni, Elle Maria è una ragazzina innocente della comunità Sami, i nativi dell'estremo nord svedese. Esposta al razzismo coloniale degli anni 30, la ragazza sogna una vita in cui non doversi sentire diversa. Per ottenerla dovrà però tagliare ogni ponte con la sua famiglia, con la cultura della sua gente e diventare un'altra. Tanti anni dopo ritornerà alla sua terra di origine.
A me già mi piace.
Io.
Interessante.
È l'opera prima. È l'opera prima.
Posso
lei ha fatto
dire una
due
cosa? I Sami sono una popolazione divisa tra Norvegia, Finlandia e Svezia. E poi il Kurdistan europeo, nord europeo.
Però no, è una popolazione molto interessante.
Allora,
molto
interessante. La precisazione geografica è straordinaria.
No, guarda, allora, il protagonista dei romanzi di Joe Nesbø, Ari Hole, è figlio di una, sì. Di una Sami.
Sì. E gli amici dicono figlio di Sami.
Allora, Seven Sisters di Tommy Virgola, si pronuncia Virgola, no?
Sì, Virgola. Punto e virgola.
Con Noomi Rapace, Glenn Close e Willem Dafoe. In un futuro tetro, causa sovrappopolazione, il governo obbliga le famiglie ad avere un solo figlio. Fratelli e sorelle saranno ibernati in attesa di tempi migliori. Ma Terrence riesce ad aggirare i controlli, facendo assumere alle sue 7 nipotine gemelle la medesima identità. Ah, ognuna.
Però direi anche che culo, cioè 7 gemelle in un momento così, no? Storicamente.
Ognuna si chiamerà come un giorno della settimana, ma dai. E in quello stesso giorno potrà uscire di casa, ma va là. Per il mondo le 7 sorelle corrispondono ad un'unica persona, Karen Settman.
Cosa, non te convince?
Ma mi dà sconvolgente. No,
secondo me le fa tutte nomi rapaci,
secondo
è una bravissima
attrice. Può essere vero e può essere più.
No, no, in realtà non è male il soggetto.
Il regista ha fatto Hansel e Gretel, Cacciatori di streghe, che non ho visto, ma ne ho letto benaccio, e ha fatto anche
non
Dead Snow.
Dead Snow è veramente figo. Allora se lui
allora
è il regista,
lo vediamo. Allora lo
andiamo. E il trico anche che il cast è molto molto importante.
Interessante, vai, chiudiamo.
Il Gruffalo e il che cazzo è? Il Gruffalo è un Gruffalo.
Allora, spieghiamoci allora.
È la sua piccolina animazione di Max Lang e Jacob Schuch, che troverete nelle multisale. L'incontro tra uno scaltro topolino, gli animali della foresta e un mostro orrendo con zanne e aculei dimostra quanto possa essere ingannevole l'aspetto esteriore, decisamente.
L'ultimo ce lo fai tutto.
E infine c'è il grandissimo film Pearl Jam Let's Play 2, che è un documentario di Danny Clinch, che celebra i leggendari concerti sold out che Pearl Jam tennero a Chicago il 22 e il 22 agosto del 2016. Io andrò sicuramente.
Ah, pensavo a Chicago nel 2016.
Ma su via che ci aspettano al telefono.
Allora, io purtroppo qui, come vedi, ho fatto un disastro, nel senso che ho sbagliato.
Vabbè, pensaci dopo, adesso
mandiamo tutta sta fretta.
Bisognerebbe mandare un prezzo senza
visto
lancio.
Che noi, così, visto che noi stiamo andando a Torino, e qui vi spoilerò cosa succederà dopo il brano, come no?
Non ci
ma
stiamo.
Allora, stiamo facendo saltare la scaletta così io voglio veramente.
Musica.
È iniziato Torino
e quindi noi abbiamo deciso di omaggiare la musica torinese tirando fuori un gruppo dal cilindro che da un po' che non si sente, ma che ci stava bene, che era molto Bartraum Fabrik. Vi piacerà? Vi lancerà questo Black Venerdì che diventerà un fantastico weekend. Sono gli Stiliti, questa è la loro vecchia Tutto quello che ho, un brano che sicuramente quando eravate giovani avete ballato scatenandovi e sudando. E fatelo anche adesso, perché no? Se state ascoltando Bartram Fabrik,
tutti al normal,
vuol dire che siete bella gente. E dai,
c'è no, qualcosa che cresce dentro me, è l'emozione più forte che apre le porte alle speranze con te. C'è un sentimento profondo tra noi che condiziona il mio mondo e che mi rende pronto a stare con te. Ci sono mille mille cose con te.
Freunde, Bar Traumfabrik.
E abbiamo un collegamento telefonico con Sandro Baldoni, il regista della Botta Grossa, che è qui con noi. Ciao Sandro.
Ciao, buonasera a tutti.
Ciao. Sandro che sta girando in questi giorni il centro d'Italia per promuovere questo documentario dedicato al terremoto del 30 ottobre 2016, quindi di poco più di un anno fa. Ieri era Perugia, al Postmodernissimo, stasera sei ad Ascoli, giusto?
Sono ad Ascoli, sì.
È ad Ascoli, quindi...
al Piceno.
Benissimo, e entriamo subito nel vivo di questo documentario che parte proprio da te che sì. Ti trovi con il tuo telefonino di fronte alla tua casa sventrata dal terremoto.
Sì, sono partito da quella suggestione lì. Sono arrivato per la prima volta dentro la mia casa, che è stata praticamente sfondata da una casa che gli è caduta sopra. E poi sono riuscito a entrare a un certo punto, ma la casa praticamente cade, e da questa sensazione di spaesamento, di sradicamento, sono partito per cercare altre sensazioni intorno a me, insomma, nel paese in cui ero, in cui sono cresciuto, e poi allargandomi pian piano, partendo dal cellulare, prendendo degli appunti, ma poi mettendo in piedi una troupe, sono partito per una specie di viaggio attraverso l'Umbria e le Marche per raccontare questo stato d'animo, più che altro. Non mi interessavano tanto le pietre quanto quello che è rimasto dentro le persone.
Peraltro il tuo documentario dà voce, diciamo, a quella parte di territorio colpito dal terremoto che però non ha prodotto vittime e che quindi faceva un po' meno audience. E sì, quindi, insomma, sì. Che però tu hai detto ha prodotto 40.000 sfollati e uno stato d'animo da dopoguerra.
Sì, perché voglio dire, ovviamente il discorso gravissimo di Amatrice, di Arquata, di tutti quei posti dove ci sono stati morti. Il discorso altrettanto grave è quando ci sono 40.000 persone fuori che nel giro di pochi secondi perdono completamente i riferimenti cardine della loro vita, e quindi si sfiora l'impazzimento, no? La malattia mentale o psicologica, a volte anche psichiatrica, dilaga. Tu in pochi secondi perdi tutte le tue sicurezze, perdi la casa, gli affetti si incrinano, perdi il lavoro, non hai più prospettive, non hai più futuro. Certo. E lì, insomma, il mio racconto è quello delle reazioni delle persone di fronte a questo spaesamento, a questa botta grossa dal punto di vista psicologico, no?
Sì, perché poi il tuo documentario è veramente un resoconto, un insieme di storie personali, singole, che anche in questo è diverso dal racconto classico che si fa riguardo a un terremoto, ecco.
Beh, sono tanti tasselli di un racconto emotivo, psicologico, che formano un mosaico che però poi alla fine è raccontato anche col massimo dell'obiettività. Io quello che sì. Ho cercato è il massimo dell'obiettività. Compongono un mosaico però alla fine molto forte, perché non c'è nessuno che urla, non c'è nessuno che protesta, c'è un sacco di gente dignitosa che cerca di ricostruire la sua vita, sì. e alla fine viene fuori, secondo me, almeno guardandolo col pubblico e sentendo le sue reazioni, un colpo allo stomaco,
credo. Sì, io c'ero ieri, lo confermo,
c'ero anch'io e confermo. Complimenti Sandro per il documentario, e in effetti quello che viene fuori è proprio la dignità di queste persone.
Quello era il discorso cardine, insomma, no? Poi alla fine, in una società in cui forse il compromesso è sempre più alla portata di mano, questi qui mi hanno stupito anche per la loro... diciamo, poi mi ci metto in mezzo anch'io, perché l'ho subito anch'io.
Cioè, infatti Sandro, volevo farti una domanda. Siccome sì. Tu sei di quelle zone, come hai detto, la molla per girare un documentario del genere è venuto proprio da un danno subito da te, insomma, un danno materiale ma anche psicologico. Sì. E girare un documentario con persone che conosci, che frequenti, che sì. In cui vivi in mezzo, no? Quindi senza quel necessario distacco. Che tipo di esperienza è stata? Cioè, come hai superato questa distanza che di solito un documentarista ha con l'oggetto del suo documentario?
Ma guarda, io spesso accendevo la macchina da presa e... cioè una premessa, forse anche un film un po' fuori moda, nel senso che si vede che c'è la macchina, cioè non è che la macchina è cintamente nascosta, tutti sanno dov'è, e però tutti fanno finta che non c'è. La macchina c'è, si capisce, si vede, io ho cercato di cogliere le emozioni delle persone e tante volte il contatto era così emotivamente forte per me che accendevo la macchina alla presa, mi giravo e lasciavo fare gli operatori, no? Perché lì di distacco proprio non c'è stato niente, c'era un sacco di materiale vivo che poi io ho faticato anche a mettere assieme in montaggio perché ce n'era tanto. Però ecco, io ho cercato di dargli una divisione razionale, no? in tre grandi aree, cioè tre grandi come episodi, tre grandi storie che poi portano altre sottostorie dentro. E una è quella di una comunità che ha reagito da sola, stando tutti assieme, facendosi forza.
Quella
che conosci
campi,
meglio,
no?
Diciamo.
Quella che conosco meglio del mio paese. L'altra era quella invece dei paesi e delle Marche che sono state completamente evacuate, gente portata nel giro di 48 ore con pochi stracci e oggetti sulla costa, e quindi comunità disgregate, solitudine, depressioni fortissime, aumento dell'uso degli psicofarmaci.
Tra l'altro anche trattate male dai abitanti della zona.
No, ma insomma, voglio dire, non è che in linea di massima venivano sì, trattati bene, ma lo scemo c'è sempre, come io
certo,
dico. No? Cioè la percentuale è sempre alta di quelli che a un certo punto hanno talmente paura di chi è diverso che hanno paura anche di quello che abita a 150 km. E la terza storia invece è quella di questo eremita che ha vissuto tutto in perfetta solitudine, il terremoto ci è cascata una parte dell'eremitaggio e la sta ritirando su. Insomma, approcci diversi e sensazioni diverse. È un racconto di sensazioni minime che mi interessava, perché per il resto c'era il telegiornale, eccetera.
Chiaro. No, io ti volevo chiedere, scusa, due cose al volo tecniche. Interessante sì, l'appoggio della Lombardia Film Commission e dell'Istituto, sì, dell'Istituto Luce, e volevo chiederti come hai fatto, insomma, ad avere questo appoggio esterno che è stato importante.
Ma allora, la Lombardia Film Commission è perché noi abbiamo, io vivo a Milano adesso, abbiamo una casa di produzione con cui abbiamo coprodotto questo documentario, sono tutti milanesi, la truppa è tutta milanese, io sono residente a Milano e quindi abbiamo fatto domanda alla Film Commission e semplicemente hanno riconosciuto il valore dell'opera. L'Istituto Luce è arrivato in corso d'opera, nel senso che hanno visto delle cose che avevamo fatto, una copia lavoro, gli è piaciuta e hanno deciso di distribuirlo.
Perfetto.
Noi consigliamo a tutti di andarsi a vedere questo splendido documentario. Ti ringraziamo,
ragazzi,
tantissimo.
Però consigliate a tutti, basta che lo mettano nei cinema, perché sennò...
Hai ragione,
esatto. Qui l'hanno fatto, ci hanno provato.
Hai perfettamente ragione.
Bellissima anche la scelta del titolo, eh? Bellissima anche la scelta del titolo.
Ovviamente noi adesso diciamo che è difficile entrare nelle sale, ma noi cerchiamo di entrarci lo stesso, perché ci sono un sacco di film americani, eccetera, eccetera, sale occupate. Però se la domanda parte dal pubblico,
certo,
e la gente chiede alle sale questa cosa qua, è molto più facile che poi lo ripropongano.
Speriamo.
Più spesso,
certo.
Ecco.
In bocca al lupo per tutto. Ringraziamo moltissimo. In bocca al lupo.
Grazie a voi, ragazzi.
Grazie, ciao
Sandro.
Andate a vedere sto film.
Assolutamente. Lo spingeremo tantissimo, lo stiamo già facendo.
Ciao, grazie.
Avete sentito cosa ha detto? Andate tutti a vedere questo film. È ancora il prossimo venerdì, giusto? Se non sbaglio.
La temo di no.
La botta
ma allora
grossa.
Scusa, lo consigliamo, l'hanno fatto, è già finito,
magari lo rifanno,
dai. Allora spingeremo a Bastia, perfetto. Allora andatelo a vedere a Bastia. Noi abbiamo ancora tempo per un unico brano tratto dal film di prima e poi torniamo.
I'm
coglionito.
Das fünfte Element, Bar Traumfabrik.
Sta mano può essere ferro, sta mano può essere piuma, diceva Mario Brega. Invece la mano invisibile lo dice David Machan. Filmettino, anzi filmone, che troverete al Postmodernissimo nei prossimi giorni. Anzi, è già in sala, sì, credo
sì.
Io.
Sì, sì.
Chi ne va a parlare, ragazzi? Chi è che ne ha?
Io credo che sia Hans Delbruck. Devo solo dirgli due cose prima.
A Giovano, sta mano può essere ferro e può essere piuma. Oggi è stata una piuma.
Proprio come una mano, no?
Esatto, chissà domani. Chissà domani. E questo film è un bel film. Brevissima sinossi: in un capannone industriale 11 persone vengono contrattate per fare il proprio lavoro davanti a un pubblico che non vedono, ma che si sente continuamente. Sono un muratore, un macellaio, una sarta, un cameriere e un meccanico, un informatico, una donna delle pulizie. In questa sorta di reality show, o presunto tale, queste persone fanno costantemente la stessa cosa che è il loro mestiere. C'è il meccanico che smonta la macchina tutti i giorni, c'è il macellaio che fa a pezzi le bestie e poi butta via tutto quello dentro al cestino, tutto quello che ha macellato. C'è il muratore che fa un muretto e alla fine lo spacca col martello, e continuano così imperterriti per giorni e giorni. Il concetto del film, il senso, sta anche nel titolo, che la mano invisibile.
Ma loro sono dentro un reality?
Sì, di fatto apparentemente un reality, è questo stanzone gigantesco al buio, illuminati soltanto i ferri del mestiere. È una sorta di
ecco, la mano invisibile è quella di Adam Smith, non
esatto,
c'entra niente.
Vabbè, chiaramente il riferimento è ovviamente ad Adam Smith. La mano invisibile dovrebbe in qualche modo regolare da sola il mercato, la ricchezza.
Proprio come una mano, no?
Sicuramente quello che
scusa, me la rido.
Ed è quello che emerge in questo film. Non regola assolutamente nulla. I vari interpreti, i vari lavoratori sono messi, alla fine si trovano a combattere l'uno con l'altro, a non fidarsi l'uno dell'altro e infine a mettersi tutti in sciopero. A me è piaciuto relativamente, l'ho trovato intelligente nella messa in scena,
sì, come concetto è interessante,
però poi in realtà il messaggio che veicola non mi sembra tanto innovativo, ma forse in realtà c'è poco da essere innovativi quando si parla di precariato e di lavoro. La cosa curiosa è che tutti questi personaggi vengono presentati in vari momenti del film, quando loro fanno l'incontro frontale con chi deve selezionarli. E ognuno si presenta, gli vengono poste delle domande,
casting,
esatto, una sorta di Grande Fratello. La voce fuori campo è della ragazza che fa il casting,
e la voce fuori campo dice
famoli sognasti italiani,
e
no?
Più o meno dice questo. E quello che emerge è che si tratta di persone che sono tutte fuoriuscite dal sistema, perché il sistema è in crisi, insomma. Sono tutte persone che hanno perso il lavoro perché il lavoro non c'è più. Quello che colpisce, secondo me, di questo film è la capacità di rievocare un film che non c'entra apparentemente niente, ma che secondo me c'entra, che è Dogville.
Ah.
perché anche in Dogville
scomodi un discreto
sì. No vabbè, non faccio paragoni, no, faccio la messa in scena.
Attenzione,
è molto
simile, è l'elefante nel corridoio.
Siamo in questo teatro, insomma, dove c'è di più, perché in Dogville, se ricordate, c'erano soltanto i disegni col gesso
delle
case, e addirittura il cane era rappresentato solo dal guinzaglio. Qui ci sono i ferri del mestiere, ma in realtà c'è una tutto il resto non esiste, e si lavora per niente, si lavora per nessuno e per produrre nulla, e questo forse è la cosa più affascinante del film.
Ma ti posso dire, allora, a me questo approccio così un po' vagamente fantascientifico, distopico, piace, anche se in realtà la distopia in questi casi è pericolosamente vicina alla realtà, insomma, esatto, cioè siamo esatto. Proprio un gradino oltre.
Il surrealismo.
Realtà. Sì, esatto. Ma neanche tanto surrealismo, perché ecco, se tra 10 anni facessero un reality di questo tipo, io non è che poi cadrei tanto dalle nuvole,
no,
potrebbe,
no, no,
cioè. Potrebbe anche succedere. Mi chiedo, questa, perché come dici tu, l'argomento è un argomento straaffrontato e alla fine in tanti modi più o meno felici, e non c'è molto di più da dire forse, no. Quindi quello che dicevi tu è che forse il film non porta poi chissà cosa di nuovo, non aggiunge nulla a quello che è già stato detto, oppure la forma particolare in cui lo fa vale la pena, cioè è la cosa per cui vale la pena vedere il film.
Sì, credo che la forma sia soprattutto il motivo per cui vale la pena vedere questo film, perché il suo contenuto lo conosciamo tutti, insomma.
Più del concetto, è la forma che...
Sì, perché poi quello che c'è dentro la forma è tutto ciò che tu già conosci, è condensato in uno spazio piccolo, si vivono tutti i momenti, dallo scoprire il compagno di lavoro che in realtà è una spia del padrone, al decidere di mettersi in sciopero coinvolgendo anche gli altri, al nero, l'unico di colore, che è l'unico che apparentemente lavora e non guarda in faccia nessuno e non farebbe neanche lo sciopero dal suo punto di vista, questa è una trovata geniale. In realtà troviamo tutti gli elementi del sistema lavoro e della crisi del lavoro che noi viviamo oggi.
Quando quindi, all'inizio raccontavi la trama, mi è venuto in mente Black Mirror, però non c'entra niente.
Beh, in realtà c'ha un... Beh, a vederlo ti fa pensare un po' anche a quel tipo di rappresentazione della realtà, che poi è una realtà... appunto dispotica,
tanto diversa poi dalla
invece che Black Mirror. Pensavo a questo film e pensavo a oggi, al Black Friday, no? A quanto siamo in una realtà, diciamo, economicamente, commercialmente virtuale.
Esatto.
No? Quanto esatto. È come dice lui, non mi sorprenderebbe se un reality così fosse reale fra 5 anni, 6, insomma,
una delle in cose.
Comunque vi avverto che l'Aslo è ufficialmente al cinema
a Bucarest.
Oh, vogliamo salutare l'Aslo.
Sicuramente non ci sta.
Io l'ho vista anche ieri sera, però va bene così.
Sta bene, sta
comunque
bene,
è arrivato, è tutto a posto? Ok.
Tutto a posto, ha postato due video, uno è dentro al taxi,
uno più bello dell'altro.
E una foto davanti al cinema però.
Diciamo che il video del taxi mi ricorda un po' la Morfù.
Tra l'altro, il bello è che è arrivato a Bucarest in taxi.
Esatto, è chiaro, vuol dire. Cioè lui sono gente di un certo livello.
Vede, fate chiudere Hans, che dobbiamo.
Dicendo che la cosa più interessante del film è una trovata, secondo me, che non vi sto a spoilerare, ma che fa vedere come la gente oggi sia considerata intercambiabile nei mestieri, perché a un certo punto uno dei personaggi si ritira e per sostituirlo non si prende un nuovo lavoratore, ma si copta quello precedente, lo si porta a fare un altro mestiere,
cioè tipo un questo muratore al posto di un fabbro.
Il magazziniere diventa il muratore perché aveva fatto il muratore da giovane, e questo crea un effetto domino in cui molte persone vanno a fare altre cose, creando una situazione di caos totale.
Questa cosa in molti ambiti lavorativi la vediamo
è molto reale, ed è una gran trovata, secondo me. Quindi è un film che va visto, ripeto, per la messa in scena, per alcune trovate, non per il concetto che è poi quello che conosciamo.
Diciamo che tantissimi film quasi tutti i film dovrebbero essere visti, tranne sì. alcune eccezioni particolari, però insomma noi consigliamo sempre di vedere diverse eccezioni particolari, però insomma una chance va data prima, perché alla fine
anche no. Alcuni anche no. Scusa.
No, ma tu credimi. In questo caso sì. Sai di cosa sto parlando?
No,
sai di cosa sto parlando?
In questo caso
parliamo di cose
sì.
Che qui dentro più o meno sarebbero visibili. È ovvio che se prendiamo un filtro un pochino più ampio, probabilmente il 50% li cancelliamo.
Assolutamente,
però...
no, no, in questo caso.
Vabbè, comunque, visto che il film parla di lavoro, il nostro Air Director ha fatto questa splendida associazione Lavoro Man at Work. E allora, siccome questo pezzo favoloso,
questa
non l'avevamo
super video,
non l'avevamo mai visto con super video che adesso vi posta, ci sentiamo questo inno dell'Australia, ovvero Down Under Man at Work.
Traveling in a freighter combi on a hippie trailhead full of zombies. I met a strange lady, she made me nervous. She took me in and gave me breakfast. And she said, do you come from a land down under? A women go and men blow. Can't you hear the thunder?
Proprio come una mano, no?
Famo sognarsi italiani, no?
A giovane, sta mano può essere vero e può essere più. Oggi è stata una più.
I'm back from a man in Brussels. He was 6'4" and full of muscle. I said, do you speak my language? Smiled and gave me a Vegemite sandwich. And he said, I come from a land down under. From Peter's Law and Manchester. Can't you hear the thunder? You better run, you better take cover.
I die. Anagoli, anagoli, anagoli da che?
Un artista, sì, un artista del cazzo!
Der langen Sommerpause nun weiter mit Bartraumfabrik.
E ragazzi, purtroppo mi dispiace dirvelo, ma canzone bellissima, tra l'altro ancora voglio ricordare il grandissimo Colin Hay, ma purtroppo il professore non è con noi neanche questa sera. Perché? Perché ci ha cercato telefonicamente, ma noi eravamo impegnati a chiamare il nostro amico Sandro Balloni e sentite che cosa ci ha lasciato.
E buonasera ragazzi miei, come state? Sì, come state? Come state? Sto cazzo e parte sempre la segreteria. Io non so questi che cazzo devono fare, cioè, capito Gio? Io parlo di cinema ad alti livelli e questi ogni volta che li chiamo per distribuire le mie pillole di saggezza che fanno, niente, ma attaccano la segreteria. Come dici? Fatte pagare più, sì, fatte pagare più. Ma se ogni volta che è finito il programma andiamo a cena un postaccio malfamato che non te dico pieno mafiosi, casalesi, non si sa, per risparmiare. Fanno bene? Ah, cioè, me devo far pagare di più, però se andiamo a cena lì in un locale di Troia fanno bene, bene, grande Gio, la tua coerenza. Scusate, sono con Giorgio Montanini, stiamo andando in macchina per il suo prossimo spettacolo, parlavamo di cinema, parlavamo di quanto gli youtuber che fanno milioni di visualizzazioni poi passano al cinema e passano come? Passano al cazzo, perché poi il film è un argomento complesso perché è fatto da varie professionalità, perché è fatto da varie sovrastrutture, da scritture, da fotografia, eccetera, e tu puoi fare lo youtuber quanto te pari, ma poi di fronte al cinema ci rimani male. Ed è per questo che The Pills incassano poco, i The Jackal incassano poco, e quegli attorucoli da quattro soldi che vediamo su Colorado Caffè o qualche altra cosa, come programmi squallidi televisivi comici made in sud, passano a fare un film, diventano ridicoli. Già tu vuoi fare un film? Oh, vabbè, te incazzai?
te lo so, a te ti piacciono le sagre dell'agnello a scottadito. Vabbè, io e Giorgio Montanini vi salutiamo, vi mandiamo un abbraccio, le nostre pillole di saggezza spero vi siano piaciute, e per il resto andatevene un po' dai casalesi, va, arrivederci.
Ragazzi, a parte il fatto che la girata in chiesa, beh, sì, infatti, mi sembrava un po' più sboccacciato del solito.
Che è successo?
Un po' greve.
Che è successo?
Comunque, vabbè, io
passerei la parola
domani a Montanini a Perugia, quindi se volete
ma infatti probabilmente era lì per questo.
Anche
per
secondo questo.
Bene, allora, comunque, a lei
in chiesa, non ho capito.
Sembrava
ha Montanini in chiesa.
Secondo me dall'audio, non è che chiederemo la prossima settimana.
Erano le grotte di Frassas.
Ah, allora, bravo, certo. Certo.
Allora, io la settimana scorsa da assente avevo già annunciato il tema del mio angolo musica in HD e quindi giustamente sono coerente, ve lo faccio. Se non vi ricordate,
mi raccomando anche un occhio al timer, direttore.
Ascoltate sotto e già in sottofondo c'è qualcosa che può darvi dei buoni input. Allora, parliamo di Sign of the Time, ovvero album di Prince del 1987, nono album, considerato tra l'altro uno dei migliori dischi in assoluto e al 93esimo posto nella classifica Rolling Stones, il miglior album degli anni 80 per Time Magazine. Robert Smith, The Cure, dice che quest'album è tra le cose migliori degli anni 80 in assoluto. Un doppio album inciso quasi da solo da Prince, dove lui suonava la maggior parte degli strumenti.
Genio.
E infatti, e in realtà contiene anche il suo più grande sforzo in termini di songwriting e di performance, nel senso che tutto il suo universo musicale è raccolto in questo doppio disco, dal rock al soul, dal funk alle ballad spirituali, con i testi dove affronta tutte le tematiche, quindi sesso, spiritualità, amore, gelosia, rimpianti. Insomma, c'è un bel compendio degli anni Ottanta in questo bell'album. Ma
io ci stavo.
Infatti, esatto. Sign of the Time è anche un tour dell'87, che tra l'altro è la prima volta che arrivò in Italia Prince. Perché? Perché in realtà, mentre in Europa aumentava il suo successo, negli Stati Uniti le vendite cominciarono a calare, nel senso che non funzionò quest'album, venne scoperto più tardi. Quindi Prince che decise di fare, di filmare un concerto live per dire almeno in America vedete che cosa vi state perdendo, cosa non state capendo. E quindi fece anche questo film concerto, sempre nel 1987, che è tornato nelle sale il 21 e 22 novembre, versione restaurata. Era il 30° anniversario dell'uscita del film, ma anche un anno dalla scomparsa prematura del grande artista. 84 minuti di concerto, uno show che in realtà mostra molto di più di Prince, perché mostra proprio tutto ciò che in quel decennio, in quegli anni 80, è stato fatto, se vogliamo.
Di che si tratta?
Allora, diciamo che non riesce a replicare il successo di Purple Rain, che però ebbe più o meno lo stesso percorso, quindi disco e film. Ma
però Purple Rain era un film di finzione, no?
Questo in realtà è un film concerto dove lui voleva fare un film registrando i live, ma quando finì il tour non era soddisfatto di questo materiale, quindi rigirò quasi tutto negli studi che aveva a Paisley Park.
Però dicevo, Purple Rain era un film di finzione, se
sì,
non sbaglio.
Però
non
diciamo, l'idea era la stessa: uscire con un disco accompagnato da una cosa nelle sale. In questo caso è un film concerto, sebbene realizzato in studio, quindi diciamo che c'è anche di finzione qualcosa.
Certo,
in realtà ciò che viene raccontato è soprattutto questa energia trascinante di Prince e soprattutto questa chimica perfetta con la sua band. Esce tutto quel suggestivo mondo fatto di nightclub, sensualità, passioni, c'è tutto quel mondo che, se l'avete visto a Perugia qualche anno fa quando venne Umbria Jazz, insomma sapete di cosa si parla, di un artista
bellissimo,
che non aveva confini,
che
veramente
concerto incredibile.
Infatti, io purtroppo me l'ero perso.
Incredibile. Esattamente. E sicuramente lui ha segnato.
Tu te lo sei perso?
Strano sto fatto, un babario.
È strano.
Stratissimo. No, forse c'era un motivo, costava tipo 100 euro.
Vabbè. Comunque, questo film concerto è stato introvabile per anni, come tanta roba di Prince. Se andate su YouTube e cercate roba sua, è quasi impossibile, a parte qualche immagine live, trovare della roba. E diciamo che è un viaggio che sicuramente va consigliato nell'universo che riguarda proprio gli anni 80 e quello che Prince fece in quegli anni. Tra l'altro, in questa due giorni di proiezioni, adesso a settimana scorsa, sono stati invitati i fan a vestirsi di color pesca o nero, come era stato fatto 30 anni fa, proprio durante il tour dell'87. E ovviamente, come il pubblico rispose alla richiesta con entusiasmo 30 anni fa, lo hanno fatto. Lo hanno fatto anche adesso.
Ha risposto con la stessa eleganza.
E gli hanno risposto
azzurro.
Comunque, se ve lo siete perso, in qualche modo lo recupererete, se non altro potete riprendere quello di 30 anni fa e vedervelo. E abbiamo deciso di non sperticarci tanto in collegamenti strani.
Ma che te vai a
ma di mettervi
piatto d'argento.
Infatti, il primo singolo tratto da quell'album, che è omonimo, appunto.
Come... Tra l'altro, posso dire una cosa?
Come
il
no?
Primo video fatto unicamente di tipografia.
Quasi questo non mi ricordo.
Singalon. Sì, veramente fatto bene. Sì. Ai tempi io mi ricordo.
Cioè, lui sperimentava.
Ai tempi
molto...
mi ricordo che per me almeno fu dirompente. Cioè, insomma,
è vero,
cioè,
vero col intendi. Testo il singalong. Esattamente.
Non era proprio un singalong,
cioè,
era.
Karaoke.
Non dire cazzate, però.
E non capisco.
È il momento
però...
che tu non devi dire
no,
cazzate.
No, dimmi,
questo
dimmi.
È il momento.
C'erano. Beh, vabbè, in un certo senso ha ragione. C'era il testo
non era
che, singa... che veniva composto.
Allora, viene
dalle
fuori
immagini.
Da. Negli anni 50 c'erano i singalong, c'era la pallina, vi
ricordate? Karaoke. Sì,
karaoke. Sì, che era il karaoke.
Che poi è diventato il karaoke, vero? Era il singalong.
In realtà quello era un video graficamente molto più maturo.
Certo.
Era, credo, composto in un... Adesso col termine del poi mi sembra in un bellissimo time, però lo devo rivedere.
Sai che non mi ricordo, lo vediamo, posterà
direttamente. Era la tipografia, quando la grafica diventa ritmo.
Bravo.
Quindi una roba...
Comparivano a ritmo con la musica i testi,
che
no?
Era veramente il primo video grafico che io vidi ai tempi, che forse mi fece capire che mi piaceva la grafica.
Bravo.
Ma comunque... La gra...
dai, bravo. Dai, però eravamo alti.
Guardate che
video,
ragazzi, vi consiglio di rivederlo perché è un video che regge ancora il tempo.
Assolutamente.
Allora, se non avete capito di cosa stiamo parlando, andate sulla nostra pagina Facebook, mettete un mi piace.
Il carattere
gigante.
Credo sia un Baskerville, però non lo voglio dire.
Però adesso non ci...
Il mastino?
E quello è bastino. E a Natale
posso dire ci hanno rotto il cazzo,
esatto,
questi autori.
Esatto.
Fate mettere mi piace a tutti i vostri amici, parenti, conoscenti anche di
anche,
secondo e terzo
anche
grado.
Anche a Galatea Lanzi, secondo me.
Ma perché no?
Galatea Lanzi.
Vi mettiamo Sign of the Times.
Bello.
Ve la spezzo, facciamo
un'altra sclavoroso.
Tutta e ce ne freghiamo perché poi c'è solo l'agenda cittadina.
Chance his girlfriend came across a needle and soon she did the same. At home there are 17-year-old boys and their idea of fun is being in a gang called the Disciples, high on crack, toting a machine gun.
Questo non mi ricordo.
Church and kill everyone inside. You turn on the telly and every other story is telling you somebody died. My sister killed a baby 'cause she couldn't afford to feed it, and it was sending people to the moon. In September my cousin tried reefer for the very first time. Now he's doing horse. It's June.
Mordacci Luna. Mordacci Luna. Voglio far demagogo, ma... Manco voglio far demastronzo.
Time.
Manco voglio far demastronzo.
baby, make a speech, Star Wars fly, neighbors just shine at home. But if a night falls and a bomb falls, will anybody see the dawn? Time.
Zurück ins Studio mit Traumfabrik.
Pezzone, pezzone, stasera veramente selection importante, grazie anche ai pezzi Motown di Detroit, ma è arrivato ancora una volta, e sto titolo non mi rimane.
Era Chicago,
esatto. Chicago. È arrivato ancora una volta il momento della agenda cittadina, non di Laszlo Kovacs, ma di Hans Delbrück and Friends.
E quindi
Friends, e quindi ti accolgo dicendoti
Azzoro.
Pensavo può garantire l'ansia.
Può garantire l'ansia.
Assomiglia un po' a Zorro,
Un po' sì.
Datte da fa, forza.
Da che vogliamo partire? Lo chiedo a voi.
Guarda,
ma vai dal postmodernissimo, che vedo che sei già inserito sulla page.
Va bene, iniziamo da lì. Iniziamo col dire che in sala c'è naturalmente il film di Kathryn Bigelow, Detroit, del quale ci ha parlato benissimissimo Lupus, quindi ce lo consigli Lupus?
Io dico solo questo.
Grande.
Benissimo.
Ricordiamo a tutti, hashtag domenica pomeriggio al Detroit con il Bar Traumfabrik.
Esatto, aggiungo ancora.
Grande.
A Detroit, a Detroit.
Continuano invece le visioni della settimana scorsa, The Big Sick di Michael Showalter, anche di questo abbiamo parlato molto bene, degli occhi splendidi e blu di Zoe Kazan, quindi se volete vedere i suoi occhi, se volete vedere il film di Showalter, potete andare al postmodernissimo. Dici esattamente. The Big Sick.
The Big Sick. Ah, scusa, non l'avevo sentito, colpa mia. Però è un po' colpa anche vostra che
siete tre stronzi.
Che più le tre.
C'è anche Good Time da vedere dei fratelli Safdi. Quindi anche quello è un film di cui abbiamo parlato la settimana scorsa. Bene, è un film, un action
importante,
piace,
importante.
Che
sono venuto qua apposta.
È l'occasione anche questa per andare al postmodernissimo. Poi l'evento in realtà sono due. Uno è il 28 novembre alle 21:30, ci sarà Andrea Segre a presentare l'ordine delle cose, incontrerà il pubblico
martedì 28 novembre.
È martedì. E il 30 invece avremo finalmente una regista femmina,
Catherine Bigelow?
No, Rady Martino che presenta Controfigura.
Questo non mi ricordo.
Figlia di Martino. Due incontri.
Dai,
Gesù Cristo. Due incontri con il pubblico, quindi se volete partecipare e non solo vedere, lo potete fare sempre al postmodernissimo. Continua la fortunata performance di Mr. Over di Hannes Holm, di cui abbiamo parlato invece addirittura due settimane fa.
È un grosso filosofo. Au!
La gente continua ad andare, in sala piccola continua ad esserci.
Mr. Over quindi è in terza sala, va avanti.
Fino al 29 novembre, apparentemente. E poi, naturalmente, David Masian con La Mano Invisibile, di cui abbiamo parlato.
Aggiungo
Mani Mortacci su.
Esatto, per i più piccolini, Paddington Don 2 e Pipi Pupù e Rosmarina, scusate. Di Enzo D'Alò, il grandissimo Enzo D'Alò di Pinocchio. In arrivo, lo diciamo? Sta per arrivare l'happy end finale.
Ma
che
sì.
È Aneke dal 30 novembre. Aneke vale sempre, quindi
sì,
va sempre
assolutamente.
Visto.
Tra l'altro, poi, credo che oggi sia l'anniversario di. Cioè, la data, il compleanno di Collodi. Se non sbaglio.
Ah, pensavo di Aneke.
Se non sbaglio, oggi è. Qualcosa così.
Ma possibile, non lo so. Noi però intanto passiamo ad altro cinema cittadino, che è il cinema Zenith. Magari qualcuno vuole andare a vedere Gli Sdraiati?
Ma a me sai, Gli Sdraiati gli
ma no, no,
interessante,
ma anche no.
Comunque allo Zenith trovate questo film.
Allo Zenith troviamo questo film, continuiamo a trovare l'appuntamento con Cassavetes, in questo caso
quello andatelo a vedere,
assolutamente,
perché è una bomba,
sì,
assoluta.
27 novembre ci sarà Una moglie con Peter Falk e Gina Rowlands.
Quindi lunedì,
mi raccomando, ricordatevelo. E poi che altro ci propone e ci propina il Cinema Z? Aiutatemi, non lo so, c'è qualcos'altro?
Mi sembra di no.
Fa piacere, un po' di umiltà, ci vuole.
E allora siamo ai gatti, passiamo al Cinegatti, che invece ha in programmazione dal 24 al 28 novembre La Signora dello Zoo di Varsavia. Sapete tutti chi è questa signora?
E allora mangia la merda.
Una certa Jessica Chastain, una ragazzina niente male.
Secondo me farà fortuna, perché
assolutamente. C'è anche un seno prosperoso, esattamente come ce l'ha.
Perfetta.
Beh, non tanto però.
Quello che serve.
Beh, sicuramente ce n'è meno di Giuseppe Battiston, che
sì, esatto.
È sempre in programmazione con Finché c'è Prosecco c'è Speranza di Antonio Canovani. siamo dalle parti della campagna veneta, siamo dalle parti del Prosecco, siamo dalle parti di un giallo tutto italiano. E poi
diciamo con un Battistone nel ruolo di Battistone.
Esatto, nel ruolo di Battistone.
Diciamo
la sintesi della disgrazia.
E il saltaggio non si fa mancare il film documentario preferito da Smith, che è Canaletto a Venezia.
Voi non potete capire che cos'è il canaletto.
Ma guarda che a lui piace più il pistoletto.
Ignorante.
Bravo, bravo direttore. No,
anche perché, ignoranti. Scusa se ti interrompo, io prima ho detto Radi Martino era la figlia di Mino di, era figlia di Mino di Martino.
E sì, lui ha capito.
E lui, oh, che hai detto? La figlia, la figlia.
L'uditorio ha capito diversamente. Evidentemente
ma perché è un lapsus.
È un lapsus freudiano.
L'uditorio un attimo.
Tu hai capito
perché? Concetto.
Un lapsus freudiano il tuo. Sì,
sì. Ma secondo me è successo.
Anche perché di notte, no? Un sacco di spiriti malvagi potrebbero turbarti durante questo tuo cammino.
Ma anche secondo me.
Allora c'è la spara di fuoco.
È molto possibile.
Nuovo, la donna, nuovo, nuovo.
E poi
ci sono anche molti elementi analoghi. Analoghi.
Analogo,
una donna, nomo, nomo.
Comunque finiamo questa agenda col cinema Méliès, che continua a tenere in programmazione il film di, come l'avevamo chiamato, Roberto? The Place.
Sì, l'abbiamo chiamato Roberto, ma si chiama Paolo. Cioè,
okay. Io c'ero abbastanza sicuro, cioè anzi no, ero sicurissimo.
Comunque, che Paolo, Roberto Paolo. Genovese che sia, il film è il suo, The Place, fino al 26. Per i più piccoli, New Job 2 è tutto molto divertente, stroncatissimo dalla critica. Invece osannato da parte della critica e anche dal sottoscritto, The Square, ancora disponibile la visione fino al 29 novembre.
E andate, che diciamo di The Square?
Che è capolavoro.
È un capolavoro.
Diciamo che siamo sulla stessa lunghezza d'onda.
Io chiuderei con una galatea Ranzi d'occasione. E poi abbiamo finito.
E nelle multisale ci sono tanti film, ma io, allora, non è così importante andarli a vedere.
Una breaking news così, andatevi a vedere l'ultimo video di quei geni degli OK Go, perché è un capolavoro, Obsession, andatelo a vedere. Non c'entra un cazzo,
così,
ma c'entra.
Voleva...
No, in realtà no,
e lo trovate
voleva l'ultima parola.
Chiudiamo il cerchio con il video di Sign of the Times, perché loro sono il contrario, invece fanno delle robe veramente incredibili.
Ricordiamo che abbiamo consigliato ai nostri webbatori di rivedersi Man on the Moon.
Comunque è finita l'agenda, l'avete capito, l'abbiamo spangata anche stasera.
Sì, e vi chiediamo, vi lasciamo come al solito con un quesito.
Ma può Galatea Ranzi essere Marge Gunderson?
Altro che Joss Lenn, questo è proprio
il risultato. Posso dire una cosa? È stata una puntata stupenda.
È stata, è la deglutizione che dà a questa domanda una dignità internazionale.
Scusa, ma io però capito in fondo il quesito.
Adesso te lo rimando. Comunque vi chiedo scusa.
Scusa se disserto da me.
Disserta.
Allora,
aspetta che sto controllando. Oddio. Sto controllando che punto è a Bucarest.
Dai, tu guarda, io intanto rimando la domanda per Hans.
Ma può Galatea Ranzi essere Marge Gunderson?
Vai, per 100.000 euro. Hans.
No, ma secondo me non c'è.
Prova. Per 100.000 euro può Galatea Ranzi essere
la 1, la 2 o la 3?
Troppi ricordi.
Secondo me più margine Simpson.
Più margine Simpson, esatto. Ragazzi, è stato bello soprattutto per te. E io in questa felice e lieta occasione vi ricordo come al solito che il programma, tra varie difficoltà, ma ce l'abbiamo fatta, è stato realizzato da Lupus Yonder by Simone Smith, il director, e Hans Delbruck. Ringraziamo il signor Buonasera Fabrizio Cruciani, la vocalist tonica Freiland Rottenweiler. Grazie a Daniele Pampanelli e Marco Della Torre, e ovviamente al professore. Finalmente è venerdì. Noi andiamo a immedesimarci tantissimo in un comico scomparso, rischiando anche 4 giarde. Voi andate a bere, andate a mangiare, andate a ballare, ma soprattutto
andatevene tutti al cinema.
Andatevene tutti al cinema.
E andiamo, e dai.
Deve saltare il suo. Deve saltare il suo.
Faccio dare un sacco di botte, ho bisogno di litigare, ho bisogno di litigare! Ho voglia di litigare con qualcuno, ora!
Ho l'impressione che tu perda tempo.
Frucamend! Frucamend e Frucamend! Straniato, stranito!
No, nel senso...